Serata.
Grazie, buonasera. Appunto, come ha detto Tiziana, per prima cosa Paolo si scusa perché oggi a mezzogiorno aveva 38 di febbre e non viene. E diciamo che non è una cosa che mi ha stupito particolarmente perché è soggetto. Tanto per cominciare dalla fine. Una delle cose, ogni tanto Paolo lo ripete, è questa. Quando la gente mi vede sulla sedia a rotelle, lui è tetraplegico, il che vuol dire che non, praticamente ha perso la sensibilità da quest'altezza in giù. Non muove quindi le gambe, però muove le braccia ma non le mani. Poi vi spiego perché. Però appunto, quando la gente mi vede sulla sedia a rotelle, pensa di solito, poverino non può camminare. Il non poter camminare, dice lui, è l'ultimo dei miei problemi. Perché ce n'ha un sacco di altri, che sono quelli che proprio interferiscono sulla vita quotidiana. Uno, per esempio, è quello delle piaghe da decubito. Se lui sta troppo sulla sedia a rotelle anche, pur facendo moltissima attenzione, eccetera, può avere subito un leggero arrossamento. E quel leggero arrossamento non curato subito produce una necrosi dei tessuti che si può allargare, creando proprio la piaga vera e propria. Il che vuol dire praticamente che quando si accorge di una cosa del genere deve stare chiuso in casa per una settimana, mettiamo se va bene, se la cosa è un po' più complicata, anche 15-20 giorni, un mese, a seconda, coricato su un fianco, sull'altro fianco rispetto a quello, quindi gravando il meno possibile sulla parte dove si è formato questo puntino rosso, che uno dice che cos'è. Non... Oppure, altro problema, che è quello che probabilmente l'ha bloccato stasera, ha delle infezioni alle vie urinarie, perché non, ha bisogno di un cateterismo intermittente ogni 3 ore, la vescica deve essere svuotata perché non la controlla più, però la svuota non può essere perfettamente svuotata, quindi c'è un ristagno. Quindi la fauna, cioè i batteri si moltiplicano e gli provocano infezioni. E su queste infezioni lui deve fare attenzione perché i batteri diventano resistenti all'antibiotico. Quindi ogni mese o 2 circa lui fa delle analisi, anche se sta bene, per vedere, diciamo, come è piazzato, che tipi di batteri ha dentro, perché se gli viene la febbre sa già che antibiotico deve prendere. Se la febbre gli viene improvvisamente, e magari è venerdì, prima di aver fatto gli esami e tutto il resto, passano 5-6 giorni, lui ha preso un tipo di antibiotico che non gli ha fatto niente e si becca 5-6 giorni di 40 di febbre. Cioè, c'è un equilibrio delicatissimo. Adesso vi faccio un elenco, non è che voglio giustificare il fatto che lui non sia venuto stasera, però diciamo un po' me lo aspetto sempre quando organizziamo cose di questo genere, perché il fatto che riesca a venire è non dico un miracolo, però è comunque una cosa che va bene rispetto a parecchi giorni nel corso di un mese in cui o per un motivo o per l'altro è bloccato. Un altro problema è che lui non riesce a tossire perché lui respira col diaframma e i muscoli, diciamo, pettorali sono andati. E allora cosa vuol dire? Che se c'è un ristagno di catarro, i rischi di infezioni di tipo polmoniti, bronchiti, eccetera, sono molto elevati. E quindi deve fare attenzione anche a quello. Infatti lui, l'incidente gli è capitato nell'80, è 37 anni che è in quella situazione ed è una longevità notevole per il tipo di trauma e il tipo diciamo, di malattie varie che lo possono colpire. È morto un suo amico quest'estate che aveva qualche anno in più di lui, che è Diovada, da ragazzo, 18 anni, aveva fatto un tuffo nell'Erro, se ricordo bene, o comunque in uno di quei torrenti della zona. Era rimasto paralizzato anche lui, ed è rimasto paralizzato più di 40 anni. Ed era uno dei più longevi in Europa, con quel tipo di patologie. Proprio perché non è pericolosa, diciamo, la frattura che ha avuto in sé, è tutto quello che ci ha attaccato che rende molto difficile questo. Il che vuol dire che lui deve avere un'attenzione maniacale alla vita quotidiana. Cioè, infatti, stressa molto quelli che gli sono vicino, poi, per ovvi motivi, perché se solo non è girato giusto, se solo c'è una pieghetta nel telo sotto la sedia a rotelle, se c'è una piega nel lenzuolo, poi. Tra l'altro, quando racconto queste cose, poi molti degli interlocutori le sanno, perché hanno magari il parente anziano, la nonna, insomma, lo zio, eccetera, che a 90 anni ha quei problemi lì. Il fatto è che lui li ha avuti a 25 anni, non ancora compiuti, questi problemi. Però, appunto, facendo molta attenzione, in realtà la prospettiva di vita è abbastanza lunga lo stesso, però è una lotta quotidiana, letteralmente una lotta per la sopravvivenza quotidiana. E la sua vita quotidiana, deve essere scandita in modo molto rigido, molto attento, e impegna più persone. C'è anche questo fatto. Perché in pratica, quando lui ha avuto l'incidente, ripeto, non aveva ancora compiuto i 25 anni, ha avuto a sua disposizione praticamente per sempre i genitori. Il padre, ironia della sorte, lavorava all'INAIL, faceva l'autista dell'INAIL, istituto che si occupa degli infortuni sul lavoro, e si è ritrovato in casa il figlio tetraplegico. È andato in pensione, allora si poteva, anche qui quando diciamo le pensioni anticipate, eccetera, in tanti casi le pensioni anticipate, diciamo che servono per mancanze del sistema sanitario in generale, sopperiscono a quelle mancanze lì anche. Comunque i genitori si sono dedicati completamente a lui, e anche questo ha dei risvolti poi. Diciamo, da un lato positivi, perché evidentemente hanno curato il figlio finché hanno potuto, però spesso, ed è successo in parte anche a lui, le famiglie alle quali succede una disgrazia del genere tendono a chiudersi. E qui c'è tutto un discorso che effettivamente sta benissimo nei corsi di aggiornamento, e voi, soprattutto l'elementare, quando c'è una famiglia che ha problemi di quel tipo. Non dico tetraplegico, ma comunque altri problemi di gravi malattie, spesso tende a chiudersi, tende quindi a, cioè, ci possono essere gli opposti, diciamo, in un certo senso, o scaricare completamente il problema fuori, e qui, beh, nel caso dei bambini, ma anche più avanti, le soluzioni spesso sono disastrose, nel senso che una casa di riposo, però. Vuol dire che il disabile rinuncia alla vita praticamente, un disabile come Paolo. Oppure, opposto, la famiglia che fa quadrato e cerca di chiudersi e evitare, proprio quasi di uscire, perché comunque, quando è successo a Paolo. Cioè, dall'80 ad adesso la mentalità è cambiata, questo lo dice lui chiaramente, e credo che lo percepiamo anche tutti noi. All'epoca un caso come il suo era da tenere nascosto in casa. C'era proprio anche l'idea della vergogna, vergogna ad uscire, vergogna ad aprirsi, a cercare di fare qualcosa, quindi la camera e la famiglia alimentava questo, cioè, anche perché gestire un disabile così in casa poi alla fine è più facile che non doverlo anche far uscire. Quindi diciamo che lui ha avuto la fortuna di avere i genitori che comunque fino a quando è stato in grado lo hanno assistito. Però poi piove sempre sul bagnato. Nel 97 il padre è morto per un tumore al cervello nel giro di pochi mesi e lui l'abbiamo scritto e lo ricorda che la sera non si sentiva tanto bene, aveva dei giramenti di testa. Gli scappava un oggetto, non riusciva a prenderlo. E Paolo ha convinto il padre ad andare in pronto soccorso il giorno dopo, lo ha ancora messo a letto. Il papà era molto forte, un omone, era robusto, quindi riusciva a prendere il figlio che adesso pesa un quintale quasi Paolo e pesava 80 kg e lo metteva a letto di forza. L'ha messo a letto, il giorno dopo è andato in ospedale, gli hanno fatto le lastre, un disastro praticamente, nel giro di qualche mese è mancato. La madre è mancata parecchi anni dopo, però anche lei ha avuto una serie di ictus, tutti i problemi in questo caso di persone anziane. Morta che aveva credo quasi 90 anni, quindi insomma, negli ultimi anni con tutta una serie di problemi. E a quel punto, però, Paolo ha dovuto diciamo, fare ricorso a badanti fondamentalmente. Però a lui non basta una badante, perché ha bisogno di badanti 24 ore su 24, sabato e domenica compresi. Quindi capite che c'è una turnazione micidiale, cioè il suo costo attuale, diciamo che siccome lui adesso è consigliere comunale e fa attività esterna e quindi lavora e ha bisogno di uno che lo aiuti, c'è una signora che praticamente sta per tutte le 24 ore, lo segue, eccetera, un ragazzo che diciamo, fa da segretario, diciamo così, e poi però è anche quello che lo porta spesso in giro e così via, però c'è un costo solo per quello di 4.000 euro al mese. Cioè, l'abbiamo scritto, non ci sono segreti. La pensione di invalidità è di, lui prende, l'ho scritto ma non mi ricordo più, 300 euro o qualcosa del genere di pensione di invalidità, e 450 di accompagnamento, quindi 700-800 euro mensili, ai quali si aggiungono le pensioni di reversibilità dei genitori, che quindi insomma, qualcosa gli danno. Poi c'è un progetto regionale per cui se un disabile nelle sue caratteristiche non va in una diciamo, casa protetta, in una residenza assistita e gli danno un contributo che si aggira attorno a migliaia di euro mensili. E notate che la regione risparmia molto in questo caso, perché se dove i costi sono stratosferici, soprattutto per casi così gravi, il Borsalino, che è il centro di riabilitazione che c'è ad Alessandria per casi di questo genere, valuta un costo sui 700 euro al giorno per un disabile tetraplegico, perché c'è tutto l'apparato attorno, c'è l'assistenza 24 ore su 24, vuol dire che devi avere 3 turni solo fissi, più un mezzo turno ancora, più i sabati e le domeniche, più le ferie e tutto il resto, quindi capite che e il rapporto è quasi di uno a uno in casi del genere, cioè diciamo, un infermiere specializzato e un paziente, quindi sono costi astronomici in questo caso. Comunque, tornando a noi, ripeto, lui ha tutta una serie di introiti, però sostanzialmente non chiude mai in pareggio, perché è difficile. D'altra parte, il problema è anche un altro, cioè, lui dice sempre: io voglio vivere, non sopravvivere. E quindi è anche molto testardo in questo senso, cioè vuole fare qualcosa, vuole darsi da fare, vuole agire. Però per far questo è chiaro che ha bisogno di tutta una serie di supporti attorno. E anche un altro dato importante, quando lui è tornato a casa dall'ospedale, la commissione, diciamo, medica lo ha dichiarato subito inabile al lavoro. E da quel momento lui è pensionato, cioè da quando aveva 25 anni, è pensionato appunto con una pensione di 250 euro al mese. Allora, è chiaro che trovare un lavoro per una persona nelle sue condizioni non è facile, però soprattutto adesso con tutto lo sviluppo dell'informatica, ovviamente nell'80 non c'era, però adesso c'è. E qualche cosa lo potrebbe fare. Per esempio, adesso che ha lo smartphone, riesce a scrivere, riesce anche a scrivere, praticamente c'è un cinghino, oppure siccome ha le dita rigide, gli mettono la biro così e lui, per esempio, firma i libri, no? E fa la dedica. Quindi ha ripreso anche un pochettino proprio uno scrittore di questo tipo, però battendo sulla tastiera del computer può scrivere. Allora, queste sono tutte cose che carenze da parte del nostro Stato, fondamentalmente, cioè cerca di dare dei pezzettini di lavoro anche a persone in quelle condizioni. È chiaro che magari è un lavoro che può rendere al 10%, al 20%, al 5% rispetto a un impiego normale. Però innanzitutto gratifichi anche chi ha subito un incidente, per esempio, e dall'altra parte qualche cosina è pur sempre lavoro, no? Quindi ci sta anche che ci sia un pochettino di lavoro fatto così. Invece, censimento Istat, l'ultimo l'hanno fatto nel 2011. Lui è censito come pensionato. Cioè, lo Stato non fa neanche quello sforzo minimo per censire i disabili e diciamo anche catalogarli per categorie. Non puoi incominciare una qualsiasi politica sui disabili se non sai quanti sono. Cioè, il metodo più semplice per avere una fotografia rozza, poco approssimativa, non precisa, però pur sempre un punto di inizio è il censimento. Lì indubbiamente c'è anche il problema di falsi invalidi che si intreccia con questo, che è oggettivamente un problema. Però appunto c'è poca volontà di cercare di raddrizzare questa stortura, no? Se non sai neanche quanti sono, non sai neanche da che parte cominciare. Vabbè, adesso sono partito dalla fine, ma perché appunto Paolo non può venire stasera. Adesso, torniamo all'inizio e appunto questo libro si intitola Un tuffo nella vita, no? Perché? Perché la causa di tutto è stato un tuffo. Paolo, 14 luglio del 1980, è andato a Borgo Prino, periferia di Imperia, proprio attaccato a Imperia, ci andava tutti gli anni con la famiglia, quell'anno lì era da solo era in vacanza perché lui faceva l'istitutore, allora c'erano i convitti, convitti provinciali, ce n'era uno vicino a Casale, provincia d'Alessandria. Lui lavorava lì praticamente, al diploma di geometra Paolo, guardava i ragazzi quando finiva l'attività didattica, quindi dopo scuola, eccetera, poi la cena e poi a turno si fermavano a dormire per controllare e poi la sveglia al mattino, così, l'istitutore. Quindi avevo uno stipendio, famiglia stava benissimo, era anche un bel ragazzo, qui c'è la fotografia. La foto l'ha fatta qualche giorno prima dell'incidente, se volete, vabbè, adesso vi ho dato un'occhiata, alto 1,90, 80 kg, proprio un bel ragazzo. E quando io gli dico che correva dietro alle ragazze, lui mi dice: no, erano ragazze che correvano dietro a me, perché appunto ero bello, se la tira, in questo senso. Però effettivamente giocava a pallacanestro, a tennis, un ragazzo normale del 1980. Aveva conosciuto una ragazza austriaca con cui c'era stata una storia importante, e poi nell'inverno praticamente si erano lasciati. Questa ragazza però, gli anni precedenti, era andata con i genitori in campeggi vicino a Imperia, e lui era partito, era andato lì a Borgo Prino con l'idea di girare questi campeggi, magari se c'era qualcuno che conosceva sta ragazza, avere qualche contatto, non sapeva neanche bene lui cosa fare. Sta di fatto che il 14 luglio, appunto, preso dalla Bastiglia, lui, festa nazionale in Francia, era un lunedì mattina, si è svegliato tardi, non c'era nessuno, il tempo era brutto, va sulla spiaggia. La spiaggia è tipica spiaggia ligure, no? Con poca spiaggia, quattro sassi, e poi entri in acqua. Un molo alto, diciamo, quella ringhiera, l'altezza di quella ringhiera, lungo cinquantina di metri e largo qualche metro da qui a lì, no? E lui aveva l'abitudine, negli anni precedenti, era uno dei pochi che lo faceva, di fare un tuffo col senno di poi da incosciente. Ma in realtà, se vi guardate, l'altezza non è granché. Prendeva la rincorsa tagliando praticamente il molo, e arrivava, si doveva dare la spinta in avanti perché c'erano i massi. Finito e passati questi 2 metri, diciamo, di massimo, andare giù nell'acqua. Aveva sempre fatto negli anni precedenti, era un tuffo un po' da, diciamo, uno che si vuole far vedere, erano in pochi a farlo, eccetera. Quella mattina non c'era nessuno, il mare era un po' mosso, c'era un bambinetto sulla spiaggia e lui dice: vado a fare il tuffo. Era il bambinetto del figlio di un amico, c'era anche l'amico. Vado a fare il tuffo, non vado a fare il tuffo. Non aveva tanta voglia di buttarsi perché l'acqua era abbastanza fredda, poi era sporco, cioè si vedeva poco. Il bambino lo guarda, lui non gli ha detto neanche niente il bambino, però lui sapeva che il bambino ci teneva, e allora ha deciso, piglia sta rincorsa, si tuffa. E il problema è che probabilmente il banco di sabbia nell'inverno si era spostato, dove c'erano 2 metri d'acqua ce n'era neanche 1 metro, e probabilmente è finito nell'intervallo tra due onde. Un'onda, perché diciamo, lui faceva il tuffo così, il mare va per così, e quindi probabilmente ha preso il momento di acqua più bassa. In sostanza, con 80 kg ha preso una testata nella sabbia, perché avesse preso una testata nella roccia non ci sarebbe più. Invece, prendendo la testata nella sabbia, gli 80 kg si sono scaricati sul collo e si è letteralmente rotto il rosso del collo. Adesso, chiedo scusa se sono così brutale, cioè, è una cosa che non fa discorso, voglio dire, di leggere il libro, queste, perché sono, però è quello che è successo. Infatti, quando me l'ha raccontato, cioè, me l'aveva raccontato un sacco di tempo, prima che iniziassimo a scrivere il libro, però poi, diciamo, in particolare la ricostruzione dettagliata l'abbiamo fatta solo quando l'ho scritto. In pratica, si sono schiacciate due vertebre, letteralmente scoppiate praticamente, la quarta e la quinta. Lui poi ha imparato tutte queste cose, cioè fosse successa una frattura, praticamente quindi a questo livello, fosse successa una frattura a livello più alto sarebbe morto, perché prima, seconda, terza vertebra paralizzano anche la respirazione, quindi non c'è più niente da fare. Quarta e quinta producono appunto una tetraplegia, quello che ho detto prima. Se la frattura è più bassa, per esempio a metà schiena, allora uno diventa paraplegico, cioè perde l'uso delle gambe. Quindi in questo caso c'è stato questo scoppio proprio. Infatti, dopo cosa hanno fatto? Gli hanno messo due placche che si vedono benissimo nelle radiografie. Due placche di 12 centimetri, l'una, una da una parte e l'altra dall'altra, così per tenergli sul collo, perché non stava più su, la testa non stava più su. Infatti, ancora adesso, cioè ancora adesso, ovviamente per sempre, avendo queste due placche qui che lo bloccano, non può girare tanto la testa, è quasi bloccato davanti, la può girare pochissimo. E ironia della sorte, l'operazione di, chiamiamolo, fissaggio è riuscita bene, perché a distanza di 37 anni le placche sono ancora lì. Una si è spostata leggermente, ma insomma, dopo tutto questo tempo, è stata ancora una cosa, diciamo, fatta bene l'operazione. Il problema è che, si sono interrotti diciamo, le fibre nervose, sono state praticamente tranciate, e le fibre nervose non si rigenerano. Allora, pensate che in Piemonte casi simili, poi qualcuno produce soltanto appunto paraplegia, non tetraplegia, comunque casi simili ce ne sono un centinaio all'anno, no, non sono pochi, cioè quando, e la maggior parte sono incidenti stradali, soprattutto motociclisti e quindi giovani. Oppure incidenti sul lavoro, edilizia, la caduta dall'impalcatura, o in agricoltura, la caduta dall'albero, dal ciliegio, da qualche albero, eccetera. Adesso poi sta crescendo un'altra tipologia, che è quella degli anziani, molto anziani, che possono magari cadere in casa e hanno conseguenze di questo genere, o conseguenze simili sono poi date da ictus o lesioni di quel tipo, che 35 anni fa erano anche molto meno curabili e quindi producevano la morte più rapidamente. Quindi adesso c'è anche una fascia anziana di persone che hanno problemi di quel tipo lì. Però la maggior parte sono giovani. Infatti Paolo ogni tanto va anche nelle scuole a fare, diciamo, dissuasione nei confronti dei rischi, soprattutto dei ragazzi, motorini, moto, eccetera. E dice che l'associazione IDEA come slogan ha "non vogliamo avere altri iscritti". Ci bastano quelli che ci sono, cerchiamo di non aumentare il numero degli iscritti. Il problema purtroppo è che i ragazzi si sentono immortali, e che a me non può capitare, sì, è successo, ma e quindi è molto difficile, anche per poi rischi che buonasera, prego. Non so, uno fa gli scongiuri e crede di cavarsi. Quindi diciamo che gli è successo questo. Allora, all'epoca lo hanno curato subito all'ospedale di Imperia, anche qui con dei particolari, no, scusatemi, molto crudi, cioè che poi non, era la prassi all'epoca, cioè la prima cosa che hanno cercato di fare è di distendergli la colonna che si era schiacciata. E come? Gli hanno fatto due buchi letteralmente nella calotta cranica e gli hanno appeso dei pesi per tirare praticamente la testa e tenerla in trazione. Quindi è rimasto un mese e passa coricato, immobile praticamente, con questi pesi appesi alla testa per cercare di, diciamo, allungare di nuovo il collo. Poi è stato trasferito all'ospedale di Milano, dove lo hanno operato. L'operazione è riuscita bene, l'assistenza era pessima. Qui trascuro, sorvolo questa parte, però l'assistenza era pessima e lui ha cominciato proprio a trovarsi in questa situazione di impotenza di fronte alle cose più banali. Cioè, la sera praticamente gli infermieri uscivano dal reparto, era settembre, faceva caldo, lasciavano ancora aperte le finestre, entravano le zanzare. E lui, tra l'altro, prima di essere operato non muoveva neanche le braccia. Con l'operazione poi ha ripreso l'uso delle braccia e comunque gli arrivava la zanzara e lo pungeva sul naso e lui non poteva farci niente. Per un po' soffiava e soffiando la mandava via, però dopo non ce la faceva più e la zanzara lo pungeva. E sono quelle cose banalissime, se vogliamo, che però danno la misura dell'impotenza di una persona in quelle condizioni, cioè non può soffiarsi il naso, non può mandare via una zanzara. E quindi questo proprio appesantisce la situazione. La sua salvezza, senz'altro, è stata andare in Francia, perché in Italia praticamente all'epoca forse il centro di riabilitazione poi in Piemonte lo hanno fatto a Torino al CTO, il centro di riabilitazione per le lesioni al midollo spinale. L'hanno fatto 2 o 3 anni dopo, quindi prima metà degli anni 80, poi ha cominciato a funzionare, però aveva una sessantina di posti sì e no per tutto il Piemonte, tra l'altro. Ma quando è capitato lui non c'era neanche, forse, dice, ma non ne è sicuro, c'era un centro in Lombardia che però era strasaturo. Quindi lui non aveva nessuna possibilità di fare riabilitazione in Italia. Allora la Regione Piemonte ha pagato la riabilitazione in Francia. Anche qui, nelle condizioni in cui era, in ambulanza non poteva andare. Era troppo lungo il viaggio fin verso Parigi, dintorni di Parigi, è il centro in cui è andato. Allora hanno preso l'aereo, volo all'Italia, aerei assolutamente non attrezzati, praticamente hanno messo la barella su 6 posti, cioè c'erano i sedili 3 e 3, hanno steso la barella, anzi credo 2, 2 e 2, e hanno messo la barella così, 6 posti, e i suoi hanno dovuto pagare 6 posti più 2, che erano i loro due, il volo, 8 posti, perché non era previsto una cosa del genere, all'andata. In Francia erano molto più avanti che qua, cioè, perché c'era il concetto proprio di riabilitazione. E anche oggi ci sono problemi, di questo genere ancora in Italia. Cioè in Italia adesso la riabilitazione c'è, ma un mese. E poi, all'epoca, forse adesso la situazione anche in Italia è cambiata, non c'era in Italia l'idea di educare la famiglia al dopo. Cioè, quando lui veniva medicato e cambiato, i genitori dovevano uscire dalla stanza, quindi non potevano imparare. In Francia la prima cosa che hanno fatto, hanno detto: volete prendervi cura di vostro figlio? Gli hanno fatto una specie di test per vedere se erano in grado, quindi uno psicologo ha valutato se, diciamo, questa affermazione fosse, diciamo, valida oppure no. Hanno appunto invitato i genitori ad assistere in tutte le fasi della giornata, come si alza, come si mette a letto, come si medica, eccetera, eccetera. Cioè, il concetto era di rendere la famiglia la più autosufficiente possibile. In Italia c'era, e anche adesso, sia pure cambiata molto la mentalità, vi ho detto, quindi in misura minore, in Italia c'era molta attenzione al momento critico, al momento quindi dell'intervento chirurgico, ma dopo molto meno importante. Per esempio, in Francia, in Italia per esempio non si parlava all'epoca di permessi, se uno era in ospedale stava in ospedale, punto e stop. Invece in Francia, in casi meno gravi, li lasciavano tornare a casa, ovviamente se la casa era nel raggio di qualche decina di chilometri, cioè centinaia di chilometri non era proponibile, ma diciamo in un raggio ragionevole il paziente tornava a casa, e tornava a casa con degli specialisti, per esempio il fisioterapista, ma anche, diciamo, il tecnico che guardava la casa e consigliava le modifiche da fare quando il paziente fosse tornato. Quindi il bagno come lo devi fare, l'ascensore come deve funzionare, tutti questi che sembrano dettagli, ma i gradini, i quattro gradini che ci sono all'ingresso, come li possiamo mettere, cioè, che sono tutte cose poi terrificanti per chi deve proseguire. Vi faccio l'esempio di quello che è capitato a Paolo. Quando è tornato a casa, i genitori hanno deciso di rifare il bagno e di riadattarlo. Hanno chiesto a un geometra, il quale non aveva le idee chiare di quello che doveva fare, gli ha fatto un sedile attaccato al muro con la doccia sopra, lo scarico in centro, un sedile vicino al muro con la doccia sopra. Apparentemente una soluzione sensata, però Paolo non ha l'equilibrio. Cioè, se si mette così, dopo un po' va giù. E dietro, se c'è il muro, come fa se c'è uno che lo tiene? Non ci avevano pensato prima. La prima volta che ha provato a fargli la doccia è stato un macello, un tribulato, poi un corpo bagnato. Da spostare su un pavimento bagnato e tutto il resto, c'è il rischio di ammazzarsi in tre praticamente invece che in uno, cioè su quello che apparentemente è una sciocchezza, però per un paraplegico, cioè per uno che non ha l'uso delle gambe ma che controlla il tronco, va bene perché si appoggia e sta lì, ma per lui non andava bene. Ha risolto dopo prendendo una sedia a rotelle con un buco sotto, diciamo, e quindi gli fanno una doccia in mezzo, molto più comodo, eccetera. Però hanno dovuto arrivarci da soli attraverso prove ed errori. Allora, qualcuno che queste cose te le spiega, ci può anche essere, non so, magari adesso. Cioè, all'epoca non c'era di sicuro, adesso probabilmente sono stati fatti passi avanti anche qui, però in Francia queste cose lui le ha trovate 37 anni fa, e molto legati al concetto che devi rendere il più autonomo possibile la persona. Infatti in Italia all'epoca non era assolutamente prevista una carrozzina a motore. Pensavano i tetraplegici, una carrozzina da spingere a mano. È vero che uno può spingere così, facendo leva, diciamo, sui polsi, però capite che... Eppure gli hanno dato la carrozzina. Attenzione, all'epoca, anche questo allucinante, quando è tornato a casa, il padre è andato a chiedere, però gli aveva consigliato un tipo di carrozzina che all'epoca la mutua non passava. Ne passava un'altra che costava 20.000 lire. No, ne passava un'altra. Il budget, diciamo, dello Stato era tot. La carrozzina costava 20.000 lire in più. Il papà di Paolo ha detto, vabbè, metto io la differenza. Non si può. Non si può perché il budget è questo, non è prevista integrazione. Queste cose sono state superate, diciamo, però nell'80, 81 era così. E quindi lui non è riuscito a comprarsi la carrozzina, è andato in Francia senza carrozzina. L'hanno guardato e hanno detto, ma da dove viene questo? Dal terzo mondo proprio profondo. E quando è tornato indietro, i medici francesi gli hanno fatto scegliere tra... Cioè, l'hanno portato in una stanza, c'erano due o tre modelli di carrozzina elettrica, lui li ha provati, ne ha scelto una e gliel'hanno pagata la metà. C'è da vergognarsi di essere italiani in questo caso, perché purtroppo era così. Diciamo che la situazione è migliorata rispetto agli anni Ottanta, però insomma... Quelle rigidità burocratiche lì, guardate che qualcuna c'è ancora adesso, tante battaglie che fa Paolo, ma non solo. Se c'è una persona che è allettata, ti danno la carrozzina, però se prendi il materasso antidecubito, ti ritirano la carrozzina, cioè tutte e due assieme, no, o stai coricato o stai seduto in carrozzina. Questo la sliaste succede ancora oggi. Cioè, sono quelle cose proprio che ti senti disarmato. Allora, Paolo è tornato a casa, ha avuto un sacco di difficoltà iniziali perché quando è tornato a casa, lui, soprattutto in Francia, era stato caricato molto, cioè pensava di poter acquistare una dimensione, diciamo, nuova ma vivibile. E invece si è trovato di fronte un sacco di muri. Il primo problema, casa sua c'era, diciamo, quelle case anni 60, 12 scalini, due mezze rampe di scale per arrivare all'ascensore. Nell'ascensore ci stava la carrozzina. Ma bisognava fare questi 12 gradini. Lui era ridotto a 40 kg quando è andato in Francia, però poi ha ripreso peso e quindi era sui 60-70 kg. La carrozzina che pesa tantissimo, ci volevano quattro uomini per spostarla. Quindi amici che si davano il turno per riuscire a fargli scendere questi 12 gradini. Lui abita al quarto piano. Allora, Palazzo dell'Inail, questa è una cosa che racconto tutte le volte perché è incredibile, alleggerisce un po' rispetto a quello che vi ho detto prima, però dall'altra parte intristisce. Cioè, allora, il palazzo è la proprietà dell'Inail, quindi l'ente che si occupa degli infortuni sul lavoro. L'ascensore, vi ho detto, arrivava soltanto a questo piano rialzato. Però, diciamo, l'ascensore era stato costruito, il pozzo dell'ascensore arrivava fino alla cantina, quindi arrivare a pian terreno non c'era nessun problema per l'ascensore, si trattava di buttare giù una tramezza e aprire una porta dall'altra parte. Domanda all'INAIL per fare questa operazione. Risposta: non si può fare, tecnicamente impossibile. Allora, il papà di Paolo, che aveva fatto il partigiano, ha scritto al Presidente della Repubblica, che all'epoca era Pertini, Sandro Pertini. Ha scritto così. Dopo qualche mese è arrivato un geometra da Roma, mandato da Pertini, che è andato a vedere, ha detto no, no, si può fare benissimo. Pertini ha scritto al presidente dell'INAIL, che ha scritto all'INAIL regionale, gli hanno fatto questa porta, spesa modesta, tutto sommato. Allora, c'è una barzelletta già questa, no? Che devi scrivere al Presidente della Repubblica, un disabile, per avere la porta di un ascensore. Quando è mancato il papà di Paolo, tra l'altro, la casa, avendo l'ascensore a piano terra, si è poi riempita di disabili, perché ce n'erano poi 4 o 5 che, avendo questa possibilità dell'ascensore, la casa INAIL aveva gli alloggi ogni tanto sfitti e quindi c'erano 4-5 disabili nella casa. Muore il papà di Paolo, l'ascensore era di quelli vecchi, quindi dunque, prima entrava il perché ci stava ci sta ancora adesso, al millimetro quella carrozzina, deve togliere il poggiapiede e tutto, però entra e ci sta. Però Paolo non può schiacciare il bottone. Allora, il papà entrava, Paolo entrava con la carrozzina, il papà, che era alto e lungo, si sporgeva, chiudeva la porta e schiacciava il bottone. La mamma non poteva farlo perché era più bassa. Quindi, di nuovo, domanda all'INAIL per avere le porte automatiche dell'ascensore. Anche qui non è una roba proprio folle, no? Risposta dell'INAIL: no. Non si può, non si può. Hanno scritto, che era cambiato il Presidente della Repubblica, a Ciampi. Ciampi non è neanche più mandato il geometro, ha scritto subito all'INAIL e gli hanno fatto. Lui ha due lettere, una a Ciampi e una a Pertini, per avere questo ascensore. Cioè, capite che, ripeto, INAIL, cioè l'ente che fa l'assistenza ai disabili. Allora, diciamo che pian pianino c'è stato un momento di crisi proprio pesante per Paolo, perché insomma era chiuso in casa, soprattutto quando è arrivato, era estate, non c'erano neanche gli amici che erano andati in vacanza. E quindi non riusciva proprio letteralmente a uscire di casa. Dopo sono arrivati gli amici, si davano i turni, funziona molto la solidarietà, forse una delle carte forti che abbiamo in Italia è quella, una solidarietà così, abbastanza casuale, nel senso che Paolo dice che ha scoperto i veri amici anche, perché ci sono quelli che se ne sono andati. E quelli invece che sono rimasti, che dopo 37 anni continuano a dargli sostegno, e ne ha trovati di nuovi e ha perso qualcuno di quelli vecchi, perché purtroppo è così, però la rete di solidarietà funziona, quindi gli amici lo facevano scendere, però cosa poteva fare? Andava al bar a giocare a carte praticamente. Gli amici appunto gli mettevano le carte lì, lui indicava la carta, uno gliela giocava e insomma aveva ripreso questo tipo di vita qui, ma in un'Alessandria degli anni 80 andare al cinema se lo poteva scordare, perché gradini dappertutto, da qualunque parte, cioè barriere architettoniche erano dappertutto, quindi potevi fare poco. E poi anche la gente che lo guardava un po' così, perché quello che mi è rimasto molto impresso, soprattutto dei primi tempi, era il fatto che i bambini vedevano una carrozzella a motore e correvano incontro, curiosi. I genitori li portavano via, era mica mordo, che è una cosa che è un automatico questo, un automatismo che ancora adesso lui trova, ma che in effetti viene abbastanza spontaneo un po' a tutti. Dice, quando vado in un ufficio a chiedere qualcosa, l'impiegato risponde al mio accompagnatore. E questo lo riscontrava anche il mio preside Serafino Ferraris, non vedente, dice la stessa cosa. Era venuto una volta che Paolo era venuto ad Asti. E è la stessa cosa per me, cioè io mi accorgo dalla direzione che prende uno se parla con me o se parla con un altro, e dalla direzione della voce praticamente. E infatti anch'io ho la stessa reazione, non ci vedo ma ci sento benissimo, quindi se devi spiegarmi qualcosa spiegalo a me. E Paolo lo stesso, non posso alzarmi ma ci sento benissimo, ci vedo benissimo, quindi spiega a me, non spiegare all'altro. Quello diciamo che è un automatismo che secondo me viene a tutti noi praticamente. Se trovi un disabile con uno di fianco, ti viene quasi in automatico. Sì, no, parlare parla, mangiare mangia e riesce a mangiare quasi da solo, nel senso che gli mettono dei braccialetti qui e poi infili il coltello e la forchetta e mi è capitato di mangiare con lui. Così in un bar a mezzogiorno, quindi un piatto così, e non, beh, se c'è la carne gliela devi tagliare, però non è che richieda tanta assistenza. E bere ha bisogno di un bicchiere che sia dentro una specie di cesto, allora lui lo prende coi polsi e può bere, è un po' più complicato, di solito per bere chiede una mano. Ecco, appunto, quindi dicevo che, per tornare al discorso, si è messo a giocare a carte, così, però in un certo senso cercava di ammazzare il tempo, sempre con tutta una serie di crisi ricorrenti, cosa ci sto a fare a questo mondo? Che poi è venuto ad Asti al liceo scientifico, appunto. E c'erano tre classi, tra l'altro con un'attenzione che è raro trovare, c'erano colpite dall'argomento, dal racconto, che non è facile. E la prima domanda che ha fatto: voi nelle mie condizioni cosa avreste fatto? E i ragazzi sono stati un po' reticenti, poi alla fine uno ha detto: cosa avresti fatto? Mi sarei suicidato. E lui gli ha detto: è bravo te, e come fai? E come fai? Perché cioè non ci riesci, non puoi prendere una pistola e spararti, tagliarti le vene, non puoi fare niente, quindi non puoi neanche suicidarti. Lui, nei momenti di crisi peggiore, appunto, quando è rientrato, aveva quest'idea. Mettersi nel centro storico di Alessandria, in una via dove le macchine vanno abbastanza veloci, e mettersi dietro una macchina, sbucare all'improvviso per farsi prendere sotto. Aveva trovato quel sistema lì, che poi, per fortuna, non ha mai realizzato. Però, per esempio, arrivava a sognare. Lui abita al quarto piano. La stanza ha delle belle finestre e quindi vedi, diciamo, abbastanza in lontananza. E lui vedeva in direzione del campo d'aviazione che c'è ad Alessandria negli orti, se ricordo bene, no? Quindi vedeva gli aerei leggeri da turismo che scendevano o salivano in quella direzione. E arrivava a sperare che uno di questi aerei si schiantasse sulla sua stanza, no? Perché appunto la disperazione era totale. Probabilmente uno degli elementi che l'ha tenuto in vita è stata la famiglia, secondo me, cioè proprio questo amore. dei genitori che gli hanno dedicato la vita, indubbiamente lo ha spinto a sopravvivere. Devi avere qualcosa a cui aggrapparti, probabilmente uno da solo, senza un sostegno di questo genere, non, è molto più difficile comunque. Anche perché in casi di questo tipo le famiglie tendono anche a rompersi, non è detto che si compattano, si rompono anche. Poi chiaramente tutti noi abbiamo una qualche idea di qualche cosa di simile che è successo a qualcuno vicino, e le reazioni sono di tutti i tipi. Allora, appunto, lui ha detto che l'episodio che gli ha fatto proprio decidere di non suicidarsi è stata la morte di un suo amico che aveva la sua età, improvviso, un aneurisma, e quell'amico praticamente era l'esatto contrario suo, cioè aveva tutto, nel senso che si era laureato, aveva trovato lavoro, famiglia, stava per nascere una bambina, paf, gli è capitato questo. E lui mi ha detto, mi ha anche scritto, di fronte al dolore di quei genitori, io ho capito che una cosa del genere non avrei potuto farla per non dare un dispiacere. E di lì ha cominciato a scattare un meccanismo che lo ha portato poi a cercare appunto di reagire, perché il bello di questo tuffo nella vita è proprio questo, che c'è una tragedia proprio pazzesca, greca, cioè arrivi al fondo, però poi lui ha avuto la forza di risalire, e non una roba da 5 minuti, perché diciamo che è successo l'incidente nell'80, lui nel 90 ha cominciato, cioè ha reagito, quindi sono andati 10 anni, ma data la situazione è un miracolo che ci sia riuscito. Detto che un altro momento che lo ha colpito molto è stata una cugina sua di Genova, lo ha portato a trovare Rosanna Benzi. Non so se vi ricordate, Rosanna Benzi era diventata un caso nazionale, era una ragazza di un paese vicino ad Alessandria, che aveva avuto la poliomielite all'età, credo, di 14 anni, se ricordo bene, e questa malattia gli aveva paralizzato anche, diciamo, la respirazione, i muscoli legati alla respirazione, per cui viveva dentro un polmone d'acciaio a San Martino di Genova. E quindi era una specie di scaldabagno gigante, lì dentro, con questo ciuff ciuff continuo di questo polmone d'acciaio che, diciamo, si espandeva per far espandere la cassa toracica, poi schiacciava, espandeva, schiacciava, e viveva lì dentro. Capite che lui ha visto una persona in una situazione ancora peggiore della sua e si è detto: ma se lei ce la fa, ci devo provare anch'io. E praticamente nel 90 diciamo, partecipato alle elezioni comunali ad Alessandria, è diventato consigliere comunale, e da allora lo è ancora. Sono state le elezioni adesso, lui era del PC, poi i partiti gli sono diciamo, passati di sotto uno per volta, e adesso è nel PD, perché è passato dal PC al PDS, al DS, al PD, e lui sostiene di essere rimasto sempre fermo, e i partiti si sono spostati. E da allora è consigliere comunale, e adesso appunto il PD va al ballottaggio, ma anche dovesse perdere, lui entrerebbe lo stesso ancora in consiglio comunale, mi ha detto, anche in minoranza, quindi è sempre uscito tra i primi, come preferenze. E dall'altra parte ha fondato questa associazione IDEA, che è un'associazione di disabili, con un direttivo fatto da disabili, diciamo con varie disabilità, perché hanno voluto costituire un'associazione non focalizzata su un handicap, ma su diversi tipi di handicap. È un'associazione che con tutte le tribolazioni che hanno queste associazioni, se voi ne avete qualcuna, lo sapete benissimo, è difficile tenere aperta la sede, è difficile pagare l'affitto, anche se sono affitti, diciamo, calmierati, e hai un sacco di difficoltà, però è riuscito a costruire in mezzo ad Alessandria un posto dove un disabile può andare anche solo per passare un po' di tempo al pomeriggio, perché poi hai anche questo problema, no? E ce l'ha anche la famiglia, nel senso, se vado via per fare delle commissioni, dove lo lascio? E quindi c'è questa possibilità che con tante difficoltà tiene. E da allora è partito, si è scatenato e ha fatto un sacco di cose. Il Borsalino ad Alessandria è la seconda unità spinale dopo Torino, in Piemonte l'unica, a parte Torino. E lui è stato proprio uno di quelli che si è battuto moltissimo per farla aprire, perché ha trovato resistenze pazzesche, perché il Piemonte è Torino centrico. Si tende sempre a fare tutto a Torino. Però è anche chiaro che non si poteva fare diciamo, un ospedale da 150-200 posti per diciamo, malattie legate alla spina dorsale, eccetera, perché era una cosa enorme, con una quantità poi di personale pazzesca, cioè un secondo centro che copre il Piemonte meridionale ci stava benissimo. C'era stata l'alluvione ad Alessandria nel 94, il Borsalino, che era un sanatorio ormai fatiscente, era stato alluvionato, era praticamente andato. Con una battaglia durata almeno 10 anni, sono riusciti a rimetterlo a posto, e adesso mi ha presentato il libro lì, io non c'ero mai stato, è fuori Alessandria, diciamo, dopo la tangenziale, verso Casale, direzione Casale. Comunque è un posto in mezzo agli alberi, sistemato molto bene, effettivamente è un fiore all'occhiello. Ripeto, anche in Italia si è capaci di fare delle cose belle e funzionali, ma ci vuole una fatica pazzesca. E adesso, con la crisi, anche al Borsalino stanno tagliando i posti. Stanno ridendo i posti letto, quindi riducono anche il personale, purtroppo c'è anche quello. E poi ha aperto una casa famiglia per disabili con varie malattie, però per disabilità gravissime, quindi come la sua, o malattie adesso tipo SLA, tipo malattie degenerative del sistema nervoso, che riducono tolgono l'autonomia alla persona. E anche qui c'era un vecchio orfanotrofio in mezzo ad Alessandria, abbandonato, battaglia a non finire, di nuovo la regione alla fine, e questo va detto in tutti e due i casi, poi sensibilità l'hanno dimostrata anche lì, qualche politico che di vari partiti, non necessariamente o di destra o di sinistra, abbastanza indipendentemente, qualche politico che ha la sensibilità appunto per capire che forse si può fare qualcosa in quel senso e indirizzare delle risorse in quel senso, tutto sommato c'è. Anche qui sono andati avanti parecchi anni, adesso c'è questa casa famiglia con una decina di posti letto gestita da una cooperativa per non autosufficienti. E per esempio è importante che in questa casa famiglia ci sono uno o due letti liberi per le emergenze, perché una delle cose che può capitare è proprio questa, cioè faceva proprio il caso di una ragazza, il padre che si dedicava ad una ragazza con problemi di disabilità psichica. Si dedicava tutto a lei, però c'era solo lui. A un certo punto non sta bene, deve andare in ospedale, però non vuole andare perché non sa dove lasciare la ragazza. C'era il posto libero lì, l'ha lasciata lì, è andato all'ospedale, c'era un infarto, non è che è poco, però l'hanno curato, l'hanno risistemato, la ragazza ormai sta lì, perché si è trovata bene, si è adattata. Il padre chiaramente con un infarto non è che poi potesse seguire come poteva fare prima, e hanno trovato una soluzione. Uno dei problemi che viene fuori è proprio quello di lasciare anche alla famiglia un po' di respiro. Quello che Paolo dice sempre è anche che le famiglie devono prendere le vacanze. Ogni tanto viene fuori la polemica: hanno lasciato il nonno all'ospedale perché dovevano andare in vacanza. Hanno fatto bene. Cioè, è chiaro, ovviamente, se scarichi il nonno proprio all'ospedale non è bello, ovviamente. Però è sbagliatissimo pensare che uno si possa occupare 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno di un disabile grave. E fonde. Ha bisogno di un attimo di respiro, se no minimo va fuori di testa. Quindi è giusto che ci sia la possibilità, ripeto, non lasciandolo magari davanti alla porta del pronto soccorso, però ed è anche sbagliato che sia il pronto soccorso a occuparsi di un problema del genere, però il problema esiste ed è sciocco criminalizzare chi reclama il diritto a fare 15 giorni di ferie all'anno. È l'esatto contrario, sono persone, giornalisti che fanno queste polemiche qui, che non hanno mai avuto il problema, che non sanno cosa vuol dire il problema. Quindi avere delle strutture presso le quali poter appoggiare un disabile è molto importante. Ecco, comunque sono arrivato quasi alla fine, non vorrei distruggervi questo caldo e tutto il resto. Oltretutto una pazienza infinita avete avuto, mi avete ascoltato per un'ora e passa. Anche lo so benissimo, mia moglie poi lo sa molto bene, che sono molto noioso e non... No. Siete rassegnati ai corsi di aggiornamento. Dicevo che Paolo comunque è riuscito a dare un senso alla sua vita. Appunto, è un tema che è venuto fuori anche quando ne abbiamo parlato con i ragazzi al liceo scientifico, ma è venuto fuori anche altre volte. Dovevamo chiudere il libro, cosa mettiamo alla fine, come facciamo? E lui mi ha detto, chiedimi se sono felice. E io gli ho detto, ho scritto la domanda, no, ovviamente, e lui si è dato la risposta. E ho detto sì, cioè, ovviamente non 24 ore su 24, no? Però appunto ai ragazzi faceva questa considerazione. Quando avevo 24 anni, correvo, giocavo, le ragazze mi correvano dietro, eccetera, eccetera, andavo a ballare e così via, arrivavo a casa la sera, ero soddisfatto. A ripensarci adesso, però, qualcosina mi mancava. E in effetti adesso, se vado a dormire e penso che ho fatto qualcosa per uno che stava peggio di me, e gli ho risolto una situazione anche banale, una carta bollata che mancava, il posteggio per disabili sotto casa, lui adesso lavora da volontario praticamente per il comune, è consigliere delegato per i problemi dell'handicap, ha un ufficio finalmente con un paio di persone per risolvere una serie di problemi. L'handicap crea delle diseguaglianze anche di questo genere. C'è chi riesce a barcamenarsi nella burocrazia o ha qualcuno che gli dà le dritte e riesce quindi magari a ottenere quello che gli spetta. Un altro che non sa, non sa neanche in che ufficio andare, e si chiude in casa e magari ha qualcosa, poco, ma ha qualcosa a diritto e non lo sa neanche. Cioè, lui si è battuto molto per creare questo ufficio dove tutti quelli, anche e soprattutto quelli che sono entrati in questo tunnel da poco, possono rivolgersi per avere una serie di indicazioni, una serie di spiegazioni, chiarimenti, agevolazioni, eccetera, eccetera, per almeno colmare questo handicap. Almeno, diceva Paolo, appunto, se io sono riuscito a risolvere un problema di questo tipo, qualunque problema, sono soddisfatto. A Novi, l'ultima volta, abbiamo parlato di questo, la biblioteca di Novi, la settimana scorsa, 15 giorni fa, e io l'ho un po' stuzzicato su questo, perché ho detto che indubbiamente è anche un meccanismo di difesa, cioè uno che in quella situazione deve trovarsi anche una giustificazione, una via d'uscita, un qualche cosa che appunto giustifichi la sua esistenza. Quindi può essere un po' anche questo. Beh, dicevo, certo che può esserci questa soddisfazione, un altro che è pieno di soldi, champagne e tutto il resto ha altri tipi di soddisfazione. Però lui mi ha detto: ma guarda che un miliardario, la soddisfazione di aver risolto un problema di questo genere, aver fatto stare un po' meglio una persona che stava peggio, non ce l'ha, se ti ricordi. E effettivamente è vero, cioè noi siamo anche legati a un mondo molto proiettato sulla ricchezza e basta, apparire e basta, eccetera. Quello di Paolo è un insegnamento, direi a questo punto, molto forte, verso una cosa poi molto banale, ma che manca, la solidarietà, il cercare di appoggiare gli altri, eccetera. E in questo senso, indubbiamente, la risalita dal tuffo, per lui c'è stata. Lui dice: io adesso sento la mia vita, l'ha detto ai ragazzi, che sono stati zitti, cioè ci riflettevano sopra, io sento la mia vita più piena, più ricca di quello che non fosse prima del disgrazio. Ci sono voluti quasi 40 anni per arrivare a un'elaborazione del genere, attraverso tutta una serie di altre sofferenze che non sto, data anche l'ora, a raccontarvi, però effettivamente c'è stata questa conclusione. Beh, io sospenderei qui, se ci sono domande, ovviamente molto volentieri, se volete qualche chiarimento, qualche approfondimento, molto volentieri. Però è una storia che mi è piaciuto scrivere. Beh, ancora sto pezzettino, ci ha impiegato un sacco di tempo a scrivere questo libro, 6 anni più o meno, ma no, non per la difficoltà, per tutta una serie di problematiche di Paolo durante questi 6 anni, perché appunto era tanto che lui mi diceva: ci siamo conosciuti in montagna, a Caldirola, Appennino Ligure. Il suolo lo portavano lì d'estate, era già sulla sedia a rotelle. Un giorno ci siamo incontrati, abbiamo cominciato a chiacchierare, siamo diventati amici. E lui era un po' che mi diceva: voglio scrivere questo libro più che altro per lasciare un ricordo agli amici. Inizialmente era partito così. Alla fine ci siamo decisi, abbiamo cominciato a scriverlo per telefono, cioè io gli telefonavo alle 9 di sera, lui mi raccontava mezz'ora, poi io buttavo giù e il giorno dopo andavamo avanti. Poi lui ha avuto tutta una serie di problemi perché la madre è peggiorata, aveva, a un certo punto giravano 3 o 4 badanti per casa perché era lui e la madre che erano tutti e due da assistere, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo avuto un'interruzione lunga anche. Poi si è ripreso, abbiamo ripreso i contatti, eravamo già arrivati a buon punto, abbiamo deciso di finirlo, l'abbiamo organizzato e così via. Però All'inizio io ero molto, diciamo, colpito da quello che gli era successo e da quello il subito dopo l'incidente, anche perché in ospedale ha avuto delle traversie pazzesche. Quindi ero colpito da questa parte. Tra l'altro in mezzo c'era anche una storia d'amore, c'è una storia d'amore perché c'è questa, anche questa, bene. Ancora una, ditemelo quando siete stufi, mandatemi via. Lui era andato per cercare questa ragazza. Non l'ha trovata ovviamente, però dopo, quando era a Milano, questa ragazza gli ha scritto, aveva saputo dell'incidente e gli ha scritto, e tra l'altro gli ha scritto che era sposata e che aveva un figlio. E la lettera era in tedesco, la ragazza austriaca, una volontaria gliel'ha tradotta. Lui ha risposto, sempre tramite questa volontaria, dicendo che, tra l'altro, invitandolo a venirlo a trovare, no? Ma così, e non aveva più saputo niente. E questa era una cosa che gli era girata moltissimo, cioè, perché non mi ha risposto, perché non mi ha risposto, perché... Dopo la morte del padre, e la madre gli ha fatto vedere è venuta fuori, diciamo. Non me l'ha mai spiegato chiaramente come sia venuta fuori. Comunque è venuta fuori una lettera della ragazza che gli aveva scritto a Milano. La volontaria tedesca, lui non c'era più, aveva mandato la lettera ad Alessandria. I suoi non gliel'hanno fatta vedere. Che poi erano lettere, però questa qui era già sposata, eccetera, però voleva riprendere i rapporti così, scrivere. E i genitori gliel'hanno tenuta nascosta, la madre gliel'ha fatta vedere dopo la morte del padre. Anche lui non è che, solo ipotesi si possono fare, cioè quella più ragionevole è che non volessero turbarlo, era già così in crisi, non aggiungiamoci ancora sto pezzo, ma pensate quando vi dicevo prima la famiglia che si chiude e che tra l'altro non vuole più nessuno. Io ho parlato poi con un assistente sociale che diciamo aveva poi assistito Paolo, eccetera, poi diceva, ma la mamma non voleva nessuno in casa. Non voleva proprio nessuno dentro, avevamo fatto inizialmente delle proposte, no, mandiamo l'infermiera, no, faccio tutto io, faccio tutto io, faccio tutto io. Si era chiusa e anche in questo caso la famiglia ha deciso, ma io mi immagino in quella cucina questi due genitori, chissà quanto hanno discusso. Gliela facciamo vedere, non gliela facciamo vedere la lettera, no, non dobbiamo fargliela vedere, ma chi lo sa, cioè, penso che anche a loro, cioè, questa cosa qui si è girata parecchio, però cioè, quando ci sono questi incidenti le famiglie rischiano di trasformarsi in piccoli inferni domestici, perché dove fuori non vedi niente, però dentro si accumulano delle tensioni pazzesche. E questo è un altro. E comunque, appunto, scrivendo, a me interessavano più queste cose all'inizio, andando anche Paolo all'inizio era centrato solo su questo, molto sulla storia d'amore. Poi ha riscritto a questa signora e si sono, così ha scritto due lettere, poi una telefonata, però non si capivano quasi perché lei aveva dimenticato il pochissimo italiano che sapeva, lui il tedesco non lo parla, e quindi quasi c'è stata questa incomunicabilità telefonica. Comunque, andando avanti, verso la fine, Paolo invece insisteva molto di più sul futuro. Io ero rivolto al passato, all'incidente, quello che gli era successo, alla storia d'amore, eccetera. Lui invece diceva, no, ma quello che voglio fare, quello che farò, cioè ha questa carica che indubbiamente è qualcosa di fortissimo. E di molto didattico, direi, visto che siamo in un corso d'aggiornamento, cioè il riuscire a tirare fuori delle energie, in una situazione del genere effettivamente è qualcosa di veramente notevole. Adesso basta. Ripeto, se ci sono domande molto volentieri.
Interessante il discorso dell'ufficio
Sì.
che gestisce queste cose. Io non so se ad Asti ci sia
No, non
un
c'è.
ufficio di questo
C'è
tipo.
proprio un disability manager ad Alessandria che è un funzionario incaricato di gestire questo. Ce ne sono in Italia, 2 o 3 anni fa direi, c'era Parma e Alessandria che avevano questa figura, che comunque è interessante, sarebbe importante.
Sì, sarebbe importante, io penso anche nella scuola, quando tu dicevi problemi anche su per cose che si, pratiche che si
Sì.
devono fare. Cioè noi abbiamo contatto con i genitori dei bambini disabili che spesso non sanno cosa fare, cioè non hanno proprio, la scuola non è in grado di
Sì, ma non è
dare
neanche un compito
risposte.
della
No, però
scuola.
potrebbe essere, se ci fosse una rete
Esatto.
politico-istituzionale per cui i comuni, sì, qui siamo in Cisterna, San Damiano, ci
Sì.
sono reti di comuni e istituti scolastici che si mettono insieme anche con associazioni per dare
Più che altro
risposte.
trovare delle persone giuste, perché spesso poi la risposta è una risposta medicalizzata, mentre invece
Sì.
la domanda richiede
È diverso.
una cosa diversa, per cui più o meno dappertutto ci sono questi uffici dove però ci sono degli incompetenti, almeno nei luoghi ci
Sì.
sono
No,
degli incompetenti che
ma
sanno
poi appunto
dare
c'è
delle
la risposta
risposte.
medica burocratica
No, io penso
spesso.
solo a scuola, cioè ci sono delle persone che si
Ah.
occupano e ti parlano di casi, non di bambini, sono casi. Il caso, questo caso è gravissimo, quando iniziano con le docenti abbiamo un arrivo di casi, uno è, e allora quello è un approccio sbagliato,
Non
secondo
sono
me.
persone.
Ma il problema è che queste persone hanno vissuto nella loro famiglia delle
Eh
disabilità e non riesce a
certo.
capire come questi riescano a rapportare così quando ci sono delle situazioni di questo
Sì.
tipo, perché la risposta è
Ma
medicalizzata.
infatti Paolo ha fatto, ancora adesso però meno perché c'è altro da fare, quando hanno aperto il borsalino, sempre volontario, perché non ha mai pagato da nessuna parte, però faceva il volontario al borsalino. Proprio per accompagnare uno che, diciamo, di colpo, nel giro di qualche secondo, si ritrova da una situazione normale a quella situazione, accompagnarlo a entrare in questo nuovo mondo, e che effettivamente è un qualcosa che manca. E tra l'altro, se un disabile stesso a farlo, è meglio, perché chiaramente chi si trova in quella situazione, se vede un altro che è nelle sue condizioni, che comunque ha reagito e che riesce a fare qualche cosa, indubbiamente un pochettino supportato si sente. Poi dipende molto dalla personalità, dalla volontà del singolo, però sarebbe importante avere cose del genere. Però lo stato attuale è pieno di chiusure, anche allo stato attuale, nonostante i miglioramenti, ci sono molte chiusure in questo senso, anche perché scattano gli scaricabarile. Cioè l'ospedale ha tutto l'interesse, parliamo del caso nuovo, l'incidente stradale, no? E quindi non il caso, ma la persona che si ritrova paralizzata, tetraplegica, l'ospedale ha l'interesse a mandarlo via il più presto possibile, quindi clinicamente fa tutto quello che è possibile e poi lo scarica sull'ASL. L'ASL in questo momento in Piemonte, credo, se non è cambiato proprio di recente, ti dà un mese di riabilitazione e dopo aggiustati. Ci vorrebbe proprio un team, Paolo si sta battendo per questo, per aiutare la famiglia a entrare in questo mondo. Quindi quello che ti dà i consigli, diciamo, da un punto di vista burocratico legale, il tecnico che ti dice cosa devi fare in casa, il fisioterapista e tutti gli altri che insomma, lo psicologo, eccetera, che messi assieme creino una specie di blocco di supporto, se no è un disastro. E quello purtroppo c'è, è chiaro, si potrebbe, costruire qualcosa dal basso, però è però molto difficile. Lui come modello non tanto, anche perché spesso è visto come rompiballe fondamentalmente, purtroppo è anche così, però indubbiamente in Alessandria lui qualche cosa ha mosso, qualche cosa con alti e bassi è riuscito a fare. Il problema sarebbe appunto estenderlo almeno a livello piemontese, che tra l'altro, intendiamoci, comunque il Piemonte adesso posti letto per un 70-80 casi ce li ha, quindi copre abbastanza il problema, con tutti questi buchi sul dopo. Però se andiamo sul di Roma non c'è quasi niente, cioè, qualche cosa adesso è spuntato proprio negli ultimissimi anni. Alla fine abbiamo fatto un elenco con le strutture che ci sono, dove uno si può anche appoggiare. Però spesso al sud poi devo venire al nord e ci sono i vari viaggi, pellegrinaggi, così per cercare di trovare qua. Va bene, grazie. Lui ha promesso senz'altro che se c'è un'altra occasione.
Ma quando vuole?
Sì, sì, lui. Ah, guardate, se l'anno prossimo avete un corso di aggiornamento e volete metterci 2 ore, ci mettiamo d'accordo. Anzi, era molto dispiaciuto di non essere venuto, quindi d'accordissimo, si può fare. Va bene, arrivederci. Il libro costa 18, sì.